Buongiorno a tutti. Proprio stamattina il Papa ha ricordato a tutti la compassione, ma com'è difficile avere compassione o anche soltanto accogliere gli altri. Addirittura è difficile accettare che i nostri figli siano diversi da noi, da come eravamo noi, per esempio, alla loro età. Oppure com'è difficile accettare i colleghi di lavoro che hanno sempre le piccole manie, il loro carattere, fanno gli sbagli. E quindi può davvero sembrare una cosa da pazzi quello che ci dice il Papa o che ci dice il Vangelo. Ama il prossimo tuo come te stesso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Ma chi ce la può fare? Eppure, pensate, ci sono migliaia di esempi nella storia, migliaia di persone che sono vissute così, che hanno pensato in modo concreto ai bisogni dei loro vicini, dei loro compatrioti, oppure di chi incontravano giorno per giorno, chiunque fosse. Ma anche oggi basta scavare un pochino sotto l'indifferenza apparente che sembra regnare tra la gente per scoprire che ci sono moltissime persone che si fanno in quattro per il prossimo, magari senza sbandierarlo troppo, quasi sottovoce, eppure riescono a realizzare cose impensate e bellissime. Oggi parliamo di Banco Farmaceutico, della sua attività e di una iniziativa particolare, singolare, molto bella, che ha coinvolto anche studiosi di storia dell'arte e grafici.
You can sing the country song. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time.
Abbiamo con noi il dottor Filippo Ciantia, direttore generale di Banco Farmaceutico. Buongiorno Pippo.
Buongiorno a tutti.
Allora, stiamo parlando, partendo da quello che ha detto stamattina il Papa sulla compassione, di capacità di accogliere gli altri e di fare qualche cosa di buono per gli altri. Allora, Banco Farmaceutico credo che lo conoscano tutti, magari invece due parole proprio in sintesi sulla sua storia e sui vostri obiettivi.
No, ben volentieri. Banco Farmaceutico nasce nel 2000, quindi abbiamo 19 anni, l'anno prossimo facciamo il ventennale, a 19 anni tutto è possibile, il resto sarà una compagnia amicale. E da allora raccogliamo medicine per donarle agli enti di prossimità o caritativi che aiutano gli indigenti in Italia e all'estero. Noi otteniamo questi farmaci attraverso donazioni in tre modalità. La prima attraverso la giornata di raccolta del farmaco, che avviene tutti gli anni il secondo sabato di febbraio, con cui raccogliamo circa 420.000 farmaci nel 2019. La seconda modalità sono le donazioni aziendali, perché le aziende, quando hanno dei farmaci che non possono essere più messi in commercio ma sono ancora validi e ottimi e hanno ancora una buona durata di validità, almeno 8 mesi, possono essere donati per legge, e questo è possibile grazie alla legge 166, la famosa legge Gadda, peraltro parlamentare varesina, prima firmataria della legge che permette la donazione e aiuta molto nella donazione dei farmaci.
Ma che bello, non sapevo che fosse varesina.
Dovreste invitarla a parlare, perché
sì, ma senz'altro. Certo.
E con questo raccogliamo circa 700-800 mila farmaci all'anno. E infine abbiamo il recupero dei farmaci ancora valido che avviene in farmacie, e qui anche a Varese, è una delle 18 città in cui avviene in tutta Italia, quindi non sono tante, però sono significative, e qui i cittadini che hanno dei farmaci che sono ancora validi, sono ancora integri, cioè non sono state aperte le confezioni primarie e secondarie, possono donarli in farmacia, e qui raccogliamo circa 130.000 farmaci, per cui come vedete circa 1.100.000-1.200.000 farmaci per un valore di 13 milioni di euro possono essere donati a 1844 enti di prossimità che si prendono cura dei poveri. In parte 39 di questi 1844 enti sono enti italiani che operano all'estero, per cui una quantità significativa di farmaci va anche ad aiutare persone nei paesi in via di sviluppo.
Ecco, io ho visto, scorrendo un po', navigando nel vostro sito, che avete anche fatto un'azione, diciamo, di intervento appunto su donazione dei farmaci per il Venezuela.
Sì, sì, noi da anni stiamo aiutando il Venezuela in maniera discreta, ovviamente data la situazione locale,
certo.
E abbiamo collaborato con varie realtà, la Croce Rossa, la Caritas e altri enti diciamo venezuelani in loco, procurando farmaci per poter aiutare una situazione veramente drammatica, disperata, che meriterebbe molta più attenzione.
Sì, non se ne parla
molto. Le nostre notizie abituate a cose di poco conto, di poco valore, di poca bellezza.
Hai proprio ragione.
È una situazione veramente grave, dove sostanzialmente la popolazione manca dei beni essenziali. Dobbiamo pensare che è un paese che solo 20 anni fa era il più ricco dell'America Latina dal punto di vista del benessere dei cittadini, e adesso è una situazione dove il 90% dei farmaci mancano, c'è bisogno di cibo, la malnutrizione aumenta, la malaria, che era scomparsa, è ritornata, perché in Venezuela c'è un bel pezzo di
palude
amazzonica. Cioè è una situazione veramente drammatica di un popolo che era abituato a vivere discretamente, un popolo anche di cultura, eccetera.
Ma abbiamo avuto anche noi
una
italiani grave,
noi cerchiamo di fare un lavoro soprattutto con la Chiesa e con alcuni enti locali, per cui abbiamo lanciato anche un po' di campagne, speriamo anche che ci arrivino un po' di fondi per aiutare a spedire, perché la spedizione è la più difficile perché costa, insomma. Però è un aiuto molto, 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 molto apprezzato, molto importante, è necessario. Purtroppo è una situazione che non potevamo credere solo una decina d'anni fa.
Sì, sì, perché hanno il petrolio. Io so che tanti dei nostri compatrioti connazionali sono emigrati in anni passati nel Venezuela e hanno trovato
infatti uno dei canali di aiuto più importanti anche attraverso le associazioni degli italiani all'estero.
Certo.
Per esempio c'è un intervento importante del Friuli, Friuli Venezia Giulia, della regione, perché aiutano i friulani all'estero. C'è una grossa comunità di friulani in Venezuela. E voi dovete pensare che Venezuela ha le riserve di petrolio più grandi al mondo.
Appunto, difatti, pazzesco.
Parlando dell'Arabia Saudita, che sono bruciati i loro pozzi.
Sì.
No, e allora è successo un cataclisma. Ebbene, c'è un paese che ha il patrimonio più grande di petrolio sotto i suoi piedi e che vive nella fame. Cosa che però succede anche in altri paesi, come la Nigeria o altri.
Certo.
Quindi è l'ingiustizia umana. E l'incapacità di gestire tutte quelle belle risorse, grandi risorse che...
Ma fa più impressione l'impoveramento di uno Stato che era ricco,
sì,
che non, perché sbagliando, ma uno dice, beh, ma insomma, in Africa si sa, no? E invece, vabbè. Invece, arrivo, prima ti faccio dire una cosa, sulla farmacia di strada, che ho sentito proprio in questi giorni, ne hanno inaugurata un'altra a Roma e...
Sì.
Lo riportava la Radio Vaticana, quindi spiegaci che cos'è e poi parliamo di questa strana vostra proposta che è diventata realtà, e cioè una mostra d'arte. Ne parliamo dopo. Raccontami della farmacia di strada.
La farmacia di strada è un progetto pilota molto interessante, perché è nato dalla lungimiranza del presidente di Assogenerici, che è l'associazione delle aziende che producono e vendono farmaci generici. Voi sapete che ci sono i farmaci generici, i farmaci griffati, cioè di brand, però in realtà sono lo stesso, anche se poi ci sono tante storie, ma il farmaco vale uguale, perché quello che conta è il contenuto della medicina, non tanto
il principio attivo.
Ma il dottor Oiserman ha avuto questa idea di dire che la sostenibilità si basa sulla solidarietà, nel senso che ha lanciato questo slogan nell'assemblea di Assogenerici dell'anno scorso, dicendo: noi vogliamo dimostrare che le aziende possono contribuire alla sostenibilità non solo propria ma di un paese, lavorando sulla solidarietà. Ha lanciato questo messaggio, ha chiesto al Banco Farmaceutico di partecipare, ha individuato l'associazione la IMES,
Istituto di Medicina Solidale.
Istituto di Medicina Solidale della dottoressa Lucia Ercoli a Roma, che è attiva in alcune situazioni periferiche ed estreme nella periferia di Roma, ma anche nel centro di Roma, per esempio con i senza tetto sotto il colonnato, e abbiamo lanciato questa raccolta, che è stata veramente molto utile, perché molto bella, perché tante aziende hanno aderito. Soprattutto abbiamo raccolto 88.000 farmaci che abbiamo potuto distribuire all'Istituto di Medicina Solidale e anche servire le persone veramente più abbandonate, che fanno più fatica a entrare nel sistema, oppure che vivono in quartieri veramente abbandonati. E quindi noi stiamo lavorando con tanti enti, però cominciamo a cercare di far emergere dei progetti che possano essere come un modello da rilanciare, tanto che l'idea uscita poi ieri e poi di espandere questo tipo di progetto, invitando le aziende proprio a come adottare questi enti che fanno così tanto bene a persone abbandonate e indigenti, e sostenendole con farmaci, e quindi creando proprio un circolo virtuoso tra sostenibilità e solidarietà.
Ma guarda che abbiamo bisogno di queste notizie, perché sennò uno veramente quando accende la televisione poi dice ma non è possibile.
No, no, certamente, no.
E quindi ben vengano queste notizie,
anche,
guarda.
Anche nella nebbia del Venezuela sapere che ci sono tante piccole organizzazioni, come sappiamo, che si prendono cura delle persone che non possono più curarsi, ma quando diciamo persone che non possono più curarsi parliamo di qualcuno che ha una cardiopatia, che ha un'insufficienza cardiaca, che ha una malattia cronica, un diabete, eccetera, e non ha le medicine, non
certo.
ha l'insulina, non
quindi,
ha la metformina, non ha quindi come, muoiono.
Sì, muoiono.
Muoiono.
Come noi qui a una certa età, se non abbiamo le medicine, cosa facciamo?
Se noi, tanti di noi mancassero quella piccola pastiglia che ci permette di vivere. Ma nello stesso tempo c'è tanto tentativo di solidarietà, ovviamente col Venezuela bisogna essere discreti, per la situazione
che
c'è di incomprensione certo. proprio da parte dell'autorità della gravità.
Ecco, e veniamo invece a questa sì. mostra che voi avete proposto al meeting dell'edizione sì. di questo agosto passato, quindi meeting 2019 per l'amicizia tra i popoli, una mostra intitolata Il Rinascimento dei Bambini, 600 anni di accoglienza agli innocenti a Firenze, che fra l'altro è stata la mostra più visitata in assoluta al meeting di Rimini.
Se è stata la più visitata,
sì,
molto visitata.
Ho letto tutto, ho studiato.
Molto visitata, ma non so se sarà la più, però va bene, non voglio...
Dai, l'abbiamo venduta,
no.
quindi.
Vabbè,
a cura
ormai.
Naturalmente di Mariella Carlotti, che non è assolutamente la prima volta che cura delle mostre d'arte e che è sempre molto attenta, molto... originale anche nel presentare queste sue mostre e quindi dici come mai vi è venuta in mente questa cosa che poi penso avrete affidato poi agli esperti, no? Ma senz'altro avrete dato anche degli input, delle idee voi.
Ma sostanzialmente ci sono tre fatti che hanno segnato l'idea di fare questa bellissima mostra, che poi diventa una mostra itinerante, quindi andrà in giro, quindi che spero venga anche a Varese. E, innanzitutto lo scorso anno, alla fine dello scorso anno, noi stavamo facendo la nostra campagna per la giornata di raccolta del farmaco e abbiamo scoperto una cosa interessante, che il banco farmaceutico ha radici antiche e difatti nel... proprio in quei giorni un nostro volontario, perché poi dipende da questi incontri proprio quasi casuali e anche dalla passione delle singole persone, appassionati di storia dell'arte, abbiamo scoperto attraverso questo volontario che già nel 400 a Milano c'era qualcosa di simile al banco. Nel 1494 nasceva la confraternita di Santa Corona, cioè una confraternita di 12 laici, guidati da un monaco di Seregno, Stefano da Seregno, e questa confraternita si dedicava, questo sodalizio si dedicava in maniera inedita a fornire assistenza materiale e spirituale ai poveri della città, in particolare distribuendo gratuitamente medicina agli indigenti fuori dall'ospedale. È il periodo della nascita della Cagranda,
certo.
che forniva cure gratuite ai poveri nell'ospedale Cagranda, cosiddetta, no? che è diventata la casa grande dei milanesi. Allora, scoperto questo, ne abbiamo parlato con Filippo D'Averio e attraverso Filippo D'Averio e un sacerdote del Museo Ambrosiano, Don Edo Canetta, abbiamo scoperto che dentro nell'Ambrosiano esisteva un affresco che celebrava i 25 anni di questo sodalizio della Santa Corona, un magnifico dipinto di Ludovico
un
magnifico affresco
ecco.
che descriveva questa confraternita e la celebrava. Filippo D'Averio ha accettato di farci un bellissimo filmato che ha avuto un grande successo. Questo è un po' il primo fatto, e il primo grande fatto è questo qui, di aver scoperto queste radici antiche. Nel 2018 abbiamo fatto l'assemblea nazionale del banco, tutta la gente del banco, abbiamo chiesto a Mariella Carlotti di parlarci di bellezza e carità. La Carlotti ci ha parlato delle sue attività su bellezza e carità, parlandoci del museo dell'ospedale della Scala di Siena, ma ha parlato anche dell'Istituto degli Innocenti, che era un'opera inedita, uno studio suo inedito, che aveva solo recentemente fatto dopo che il Papa Francesco nel 2015, quando ha parlato del mandato che doveva prendere la Chiesa italiana, era quella di ricomporre la medaglia spezzata. Dopo vi spiegherò meglio cosa vuol dire. La Carlotti si è appassionata, ce ne ha parlato in modo così meraviglioso, non esisteva ancora una mostra su questo tema dell'Istituto degli Innocenti, e così, prendendo contatto con l'Istituto degli Innocenti, abbiamo poi sviluppato la mostra. Ma c'è un terzo fatto importante, che dal 20 al 25% delle persone indigenti, povere, che si rivolgono agli enti di prossimità e caritativi, il 25% di questi sono minori. Quindi abbiamo pensato di fare una mostra dedicata agli istituti innocenti, che è un esempio straordinario di cura e di attenzione ai piccoli che hanno gravi problemi, che sono abbandonati, che non hanno nessuna cura e che hanno bisogno di un'accoglienza. Per cui abbiamo fatto questa mostra proprio nel 600° anno di costituzione dell'Istituto Innocenti, che il 17 agosto del 1419 riceveva questa donazione che ha dato via a questo istituto, che è il primo al mondo dedicato interamente e solamente ai bambini. Visione grandiosa di Fiorentina, per cui accoglienza agli innocenti a Firenze, il titolo della mostra, che ha avuto oltre 12.000 visitatori durante il meeting.
Qui niente, nessuno, dai, 12.000. Adesso però mi chiudi velocemente, perché stiamo finendo il tempo, con la storia della medaglia spezzata che mi hai fatto.
Allora, i bambini venivano portati a una finestra dove c'era un'inferriata che serviva a dare un po' la misura dei bambini che potevano essere abbandonati e che dovevano essere piccoli, quindi dovevano poter passare nell'inferriata. Passando da questa inferriata si suonava una campana, nell'inferriata passavano, il bambino veniva preso, veniva posto in una mangiatoia tra Maria e Giuseppe, perché era come la nascita del bambino. E si chiedeva a tutti, quelli che in modo anonimo portavano i bambini, di lasciare un segno di riconoscimento. Molto spesso il segno di riconoscimento era una medaglia spezzata. C'è anche una canzone popolare che parla di questo tema, che mi ricordo che cantavo in gioventù, che a un certo punto una vecchietta viene aggredita a casa sua, salta fuori una medaglia ed è mio figlio.
E per far capire il concetto, me lo ricordo bene, sì, hai ragione.
Per far capire il concetto, quindi lasciamo un riconoscimento, cioè una medaglia spezzata, una stoffa particolare che poteva essere riconosciuta, perché avessero superato il momento di crisi, si fossero ravveduti, avrebbero trovato delle condizioni favorevoli, i genitori o la mamma, papà o chiunque esso fosse poteva ritornare e riprendersi il bambino o la bambina. Quindi c'era questo segno della medaglia spezzata. Allora il Papa ha detto nel 2015, nel suo mandato alla Chiesa, dice: la Chiesa ha metà della medaglia, l'altra metà ce l'hanno i poveri dell'Italia. Ecco, noi dobbiamo ritrovare, ricongiungere la metà della medaglia che è lontana, e quindi ci ha invitato tutti a una grande missione nei confronti di chi ha più bisogno, come uno dei compiti primari della Chiesa. E questo ha appassionato la Carlotti, ha appassionato noi e ci ha fatto fare la mostra.
Speriamo veramente che venga presto a Varese, così la ripresenteremo, certo. Ne riparleremo, e così possiamo andare a vederla, perché adesso ci hai
bellezza,
messo una grandissima curiosità.
È di una bellezza unica, ci sono dei...
Immagino.
Perché la cosa fondamentale, ci sono delle opere dentro che veramente...
Io ho visto qualche foto, un'architettura stupenda, Brunelleschi in tutto il suo splendore.
Tanto che Brunelleschi faceva la cupola del Duomo, faceva l'Istituto degli Innocenti, cioè come Renzo Piano che fa un ospedale a Lampedusa, oppure come adesso sta facendo un ospedale per emergency in Uganda.
Ascolta.
Questo è il concetto dei più grandi per i più poveri.
Bellissimo. Pippo, noi ci diamo appuntamento fra qualche mese, quando parleremo della giornata della raccolta del farmaco.
Va bene.
Grazie e buon lavoro.
Vi ringrazio tutti. Arrivederci. Ciao.
Canta Napoli. Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino sbariando, io non tengo mai suono, non chiudo mai l'occhio e non bevo caffè.
Padre Cocche, sienta a me, Padre Cocche, sienta a me.
Una persiana che sbatte, un lampione che luce, e un ubriaco che dice bussanna una porta ma rapa non c'è. A tre mesi non dormi più, una vocchella vorrei scordare. Gente decida ma come già va.
Piglia della pastiglia, piglia della pastiglia, sienta a me.
Poi mi fa dormire, poi mi fa scordare il mio dolce amore.
Piglia della pastiglia, piglia della pastiglia, sienta a me.
Poi mi fa sentire come un gran pascià e mi inebria il cuore. In te vetrine tutti i farmacisti. La vecchia camomilla ha dato il posto alle palline glicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
Dindo scura una gatta, masticanna una sarda, doce doce mi guarda se struscia mi agola e fa.
Sienta a me, vatta cucca. Senta a me, vatta cucca.
Sono ciucci carretta, caricata d'amore. Casa dire stu cuore che cerca la felicità. Tre mesi non dormi più, una vocchella vorrei scordare. Gente decida ma come già fa. Trine tutte farmaciste, la vecchia camomilla ha dato il posto alle palline glicero fosfato bromo televisionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadelle due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
Figlia della pastiglia, sienta a me.
Abbiamo con noi al telefono Andrea Benzoni, che è Art Director presso Concreo SRL. Ciao Andrea.
Sì, ciao, buongiorno a tutti.
Noi abbiamo già parlato col dottor Filippo Ciantia in questi pochi minuti di intervista di questa mostra che Banco Farmaceutico ha proposto e che è stata realizzata e presentata in anteprima, cioè per la prima volta, diciamo, al Meeting 2019, intitolata Il Rinascimento dei Bambini, 600 anni di accoglienza agli innocenti a Firenze. Allora, a te che hai fatto poi concretamente la mostra, cioè che hai stampato i pannelli, i testi e tutti, vogliamo chiedere, ci aiuti a fare una visita virtuale di questa mostra che speriamo presto verrà anche a Varese.
Il Rinascimento dei Bambini, 600 anni di accoglienza agli innocenti a Firenze. È il titolo della mostra che la dottoressa Carlotti ha voluto così proporre e io nel lavoro l'ho, come dire, trasformata poi in uno spazio visivo e in un percorso. Allora, è stato proprio un percorso, cioè la mostra è un percorso diviso in tre grandi sezioni, e che proprio descrive l'origine, il motivo per cui è stato iniziato e costruito questa grande opera. E la parte iniziale infatti è descrittiva di questa cosa. Pensiamo a una cosa, per esempio vi dico solo la prima parte, descrive per esempio quanti ospedali a Firenze c'erano in quel periodo, cioè se noi pensiamo che nel 1500, anzi nel 1400 a Firenze c'erano ben 16 ospedali, quindi vuol dire che l'aspetto della cura della persona era veramente sentita oltre che ce n'era bisogno. Da lì a due ospedali erano già dei bambini che comunque curavano i bambini, ma la cosa incredibile, strana e interessante è stata proprio la nascita di questa grande opera. Infatti la nascita, vi faccio in breve, la nascita è data da questo grande commerciante pratese che essendo rimasto orfano lui all'inizio della vita è andato ad Avignone a far fortuna, a cercare di lavorare ed è diventato uno dei più grandi commercianti del tempo. Tanto è vero che questo si chiamava Datini, al rientro nella sua Firenze o comunque nella sua zona di origine, ha deciso di costruire un grandissimo fondo che potesse essere usato per le opere di carità. Una piccola parte, non tanto piccola per quel periodo, era la destinata all'inizio di questa opera per i bambini, ricordandosi della sua vita, della sua condizione, cioè di cosa è stato lui, quindi per tutti i bambini abbandonati. Ricordiamoci che in quel periodo i bambini abbandonati erano tantissimi.
Erano tanti, sì.
Nel periodo di guerra, nel periodo di pestilenza, nel periodo anche di una vita di un certo tipo, per cui i bambini ce n'erano tantissimi e venivano lasciati in strada. Allora nasce questa grande opera passa in mano di una corporazione laica, la Corporazione della Seta, che inizia questo tipo di opera perché ogni corporazione a Firenze in quel momento desiderava avere nelle loro attività un'opera di carità, cioè un'opera che aiutasse le persone in difficoltà, e hanno deciso di costruire qualche cosa solo ed esclusivamente per i bambini. Questa è un po' la prima parte. L'Arte della Seta, che è questa corporazione, ha deciso non solo di destinare fondi perché ha qualche cosa di assistenziale, cioè di aiuto reale ai bambini, ma l'ha deciso anche nel farla nella maniera più bella che potesse essere fatta in quel periodo. Infatti nella parte subito dopo si potrà vedere come sia stato chiamato il più grande architetto del periodo, cioè Brunelleschi, a edificare, a disegnare questo ospedale. Come se noi adesso, in questo momento, se dovessimo fare un asilo e un aiuto per bambini, chiamassimo Renzo Piano. Quindi il desiderio di bellezza, il desiderio di dare un'importanza a questo posto, ha portato addirittura, e pensiamo che, e questo è stato appassionante anche scoprirlo, cioè il Rinascimento è cominciato lì, è cominciato da questo inizio di opere qua. Tanto è vero che è stato costruito, e lì nella mostra descriviamo anche con disegni e con immagini questo tipo di percorso. Vi invito poi ovviamente a vederlo se riusciremo,
certo,
a portarlo,
certo,
qua. Nella seconda parte invece, la seconda parte è proprio il modo con cui venivano accolti i bambini, cioè descrive la modalità con cui i bambini venivano accolti. Abbiamo voluto ricostruire una parte del porticato dell'ospedale che attualmente si vede ancora a Firenze, e cioè la parte finale di sinistra, dove c'è questa edicola, dove c'è questa famosa grata. Cioè lì c'era, prima della grata, una pila dove di notte, o comunque quando non erano viste, le madri o i compagni delle madri portavano questi bambini per lasciarli lì abbandonati. E questa cosa è iniziata ed è andata avanti per quasi un secolo così. Dove cosa succedeva? Il bambino veniva preso dalla finestra e prima di portarlo all'interno delle mura della struttura dell'ospedale, veniva posto in mezzo a un presepe.
Ma che bello!
Perché la logica era, è un bambino, noi partiamo con esattamente ciò che ha sempre guardato, come ha sempre guardato Gesù i bambini. Per cui questa era la logica, e infatti c'è un presepio della Robbia che attualmente c'è ancora nel museo, in cui veniva posto in mezzo il bambino, prima di essere poi accolto. Quindi questo qua è un bellissimo passaggio. Successivamente è stata, perché in quel periodo poi i bambini, come dire, è chiaro che non erano tutti abbandonati, cioè il livello di povertà magari che veniva dal popolo, a volte tante madri, perché non riuscivano a sostenere o a tenere o per dare un futuro migliore al bambino, li portavano e li davano. Perché? Perché nell'ospedale si stava benissimo,
certo.
Cioè venivano curati tantissimo, anche in tutto, infatti ci sono delle testimonianze anche scritte che mettiamo dentro nella mostra, in cui proprio descrivono ben cresciuti e pasciuti, no? Questi bambini. Quindi sì. È chiaro che se una famiglia era povera, una povera povera, lasciavano questo, ma a un certo punto è diventato insostenibile. Per cui questa piccola cosa, cosa è successo? Hanno deciso di mettere una grata di ferro, che attualmente la si può vedere, con delle maglie di misura, che dentro in questa misura potesse passare la testa di un bambino neonato.
Ecco.
Perché così almeno chi veramente non ne sarebbe riuscito, cioè da subito avrebbe abbandonato il bambino, potesse essere neonato, perché sennò gli altri magari un pochino più cresciuti, vuol dire che magari la madre riusciva a dargli
in qualche modo,
cui,
certo.
Insomma, hanno cercato di decidere per dare una selezione, perché sennò la popolazione dei bambini aumentava vertiginosamente. Andiamo avanti velocissimo.
Hai un minuto,
lo dico subito. La casa viene, in questa casa sono stati accolti nei secoli circa 500.000 bambini. Quindi da questo punto, e tutti questi bambini, nome, cognome, di tutta la loro storia, la loro vita, c'è la descrizione dentro nell'archivio, che attualmente c'è.
Che
nell'ospedale di Brescia. Ed è visitabile ed è visibile. Ultima cosa, non solo accoglienza di educazione, quindi l'educazione ai bambini con tutto quello che è l'aspetto dello scolastico, dell'aiuto scolastico, dell'aiuto oltre a crescere e dargli da mangiare con le balie, e anche proprio stato un livello di crescita educativa, quindi di culturale, eccetera. Addirittura era sempre considerata questa cosa una famiglia, tanto è vero che non si poteva sposarsi tra innocentini, non si potevano sposare, erano considerati
perché
fratelli.
Erano fratelli, certo.
Ultima cosa, nei secoli questo ospedale ha ricevuto tantissime donazioni e hanno messo a frutto, oltre all'aiuto interno, è stato messo a frutto nella dedicare a questo tipo di esperienza delle opere d'arte, quindi dedicare alla bellezza questi fondi, delle opere d'arte che descrivono un po' tutto quello che è stata e che è la vita, dedicata ai bambini, con grandissimi artisti, cioè parliamo del Ghirlandaio, parliamo di Luca Della Robbia, parliamo del Poccetti, cioè personaggi che nel Rinascimento hanno dato il loro apporto grandissimo anche dal punto di vista artistico. Tutto visitabile presso il Museo degli Innocenti attualmente.
Quindi dobbiamo andare prima a Firenze a vedere il Museo dell'Ospedale degli Innocenti e poi aspettare che arrivi questa mostra qui a Varese per poterla vedere tutta.
Ci sono tante curiosità, tante cose belle. Dentro nella mostra mettiamo anche delle storie dei bambini che vengono proprio riprese dagli archivi, che sono singolari e importanti, ci sono tante particolarità.
Andrea,
7 minuti penso che si possa fare.
Sì, ti ringrazio. Allora, ringraziamo tanto Andrea Benzoni, art director presso Concreo di Varese, grafico che ha messo in opera la mostra Il Rinascimento dei Bambini, 600 anni di accoglienza agli innocenti a Firenze. Ciao Andrea, buon lavoro.
Grazie, ciao, grazie a voi.
Grazie a tutti per l'ascolto, ci diamo appuntamento come al solito martedì prossimo. Io ringrazio anche Vladimir per la sua assistenza importantissima. A voi tutti, buona settimana.